Mia madre sostiene che ho sempre avuto un debole per le ragazze di origine asiatica e che la mia prima cotta l'ho avuta a 11 anni per Ayumi, una bambina italo-giapponese di un anno più giovane di me che avevo conosciuto durante un campeggio estivo. Non ricordo nulla di tutto ciò, ovviamente, ma ricordo molto bene il mio incontro con Veronica. Ho pensato all'istante, questa ragazza brilla. Era evidente che Veronica, nonostante i suoi capelli biondi, fosse di origine asiatica. Quella sera ero uscito con i miei amici, eravamo andati a berci una birra in un bel locale nella zona di Porta Ticinese. Lei era seduta a un tavolo poco distante dal nostro, insieme ad alcune amiche, e io non riuscivo a smettere di guardarla. Ogni suo gesto, ogni suo sguardo trasmetteva grazia e bellezza. Ero come paralizzato da quella visione. Mentre i miei amici continuavano a parlare a voce altissima, mentre il brusio del locale sovrastava i pensieri, io riuscivo a vedere solo lei. Non sono mai stato bravo in queste cose, però mi hanno sempre detto che ho un bel sorriso e quindi ho iniziato a sorriderle. Dopo un tempo che mi è parso infinito, lei mi ha risposto al sorriso ed è stato come se il brusio, il chiacchiericcio e il tremolio dei bicchieri sbattuti smettesse di colpo e a un tratto non ci fossimo che noi due. Poi è successo. Io mi sono alzato per andare a pagare, lei si è alzata forse per lo stesso motivo e ci siamo letteralmente sbattuti addosso. Sono scoppiato a ridere, lei pure, e timidamente abbiamo abbassato lo sguardo. «Scusa!» ho sussurrato. «Sorry!» ha risposto lei. Dopo qualche battuta capiamo di piacerci e lei mi passa il suo numero di cellulare. La notte stessa le invio un messaggio chiedendole se il giorno seguente possiamo vederci per un aperitivo. E così cominciamo a uscire insieme e scopro che Veronica, la mia stessa età, 27 anni, che vive in Italia da 5 e che conosce solo l'italiano delle opere di Verdi e di Puccini, ma parla molto bene l'inglese. Il suo nome è Jia Li, viene da una piccola cittadina della Cina, piccola rispetto ai loro standard, ma con milioni di abitanti. Ha studiato canto lirico al Conservatorio Verdi di Milano e vorrebbe vivere in Italia o quantomeno in Europa. Adora viaggiare, fare nuove esperienze, non vuole tornare in Cina nonostante la sua famiglia, ora che ha terminato gli studi, insista che lei ritorni. Capisco quasi subito che quando siamo insieme mi sembra di fare bungee jumping. Sono sempre senza fiato e letteralmente senza parole perché non riesco tanto a parlare, ma sono talmente preso che questo all'inizio mi appare l'ultimo dei problemi. Anche se penso costantemente che avrei dovuto studiare meglio l'inglese quando ero al liceo. Comunque, all'inizio è facile perché lasciamo che parlino soprattutto il cuore e i sensi. E tutto sembra possibile. Scopro che Veronica adora sciare, così in una delle nostre prime uscite le propongo una gita alla Prica. Partiamo un martedì mattina in macchina, lei parla tantissimo, ovviamente sempre in inglese, e io non riesco a seguirla completamente, e la cosa è un po' frustrante. Perdo parti intere del discorso, anche se capisco che mi sta parlando di suo padre, che è stato un personaggio importante della sua città, un governatore, credo, che è mancato prematuramente, stroncato da un infarto a soli 52 anni. Quando non parla, Veronica canta e io lo preferisco. Trascorriamo comunque una splendida giornata. Sciamo, prendiamo il sole, scattiamo selfie divertenti e alla fine ci baciamo. Così a lungo che abbiamo le labbra in fiamme. Senza troppi indugi, decidiamo di prendere una stanza in un albergo carino e ci fermiamo a dormire in montagna. Fra le sue braccia io non capisco più niente. Non mi sentivo così felice da molto tempo. E da quel giorno cominciamo a frequentarci assiduamente e mi fermo spesso a dormire da lei. Decido persino di presentarla ai miei amici. Tutti la trovano simpatica, tutto sembra procedere a meraviglia. Eppure sento che in me qualcosa sta gridando di mettere un freno. Veronica è bella, in gamba, e allora che cosa c'è che non va? Perché inizio a sentire che voglio rallentare? Forse hai banalmente paura di innamorarti, mi suggerisce un caro amico. Sì, forse. O forse ci sono cose di lei che non mi piacciono, anche perché non le capisco. Perché, esempio, ogni volta che usciamo devo pagare sempre tutto io. Io lavoro e mi faccio il mazzo, mentre lei può permettersi un appartamento in una bella zona di Milano e stare a casa a fare niente, in attesa che la Scala la convochi. Inizio a pensare a lei come una ragazza viziata e comunicare, oltretutto, diventa sempre più complicato. Ma forse le mie sono solo scuse. Forse non è viziata e la sua cultura è lontana dalla mia e la porta a comportarsi diversamente da come sono abituato. Dopo 3 mesi che usciamo insieme, lei è sempre più dolce, mentre io inizio ad essere sempre più sfuggente. Mi ripeto che insieme siamo proprio belli e che stiamo bene, ma tutto questo non basta. Non posso andare oltre all'infatuazione perché non riesco davvero a entrare in intimità con lei. I nostri corpi si parlano molto bene, ma io ho bisogno di esprimere a parole qualsiasi mio stato d'animo e con lei non ce la faccio. È tutto un «scusa, cos'hai detto?» Per questo inizio a inventare scuse per vederla meno. Lei mi chiede cosa c'è che non va e io le spiego che non sono sicura o che possa funzionare tra noi. «Se è così, finiamola qui», mi dice risoluta. E da quel preciso istante smette di scrivermi e anche di chiamarmi. E io, che sono un cretino, penso sia meglio così. Ma, tempo una settimana, inizio a sognarla, a stare male, solo a pensarla. Così una notte torno a casa un po' ubriaco e le invio un messaggio. «Miss you, mi manchi» e mi addormento. Il mattino seguente trovo una sua lunghissima risposta in cui mi dice che ha atteso tanto quel messaggio e allora mi emoziono moltissimo e corro da lei. E quando sono fra le sue braccia mi dimentico di tutte le difficoltà che abbiamo per capirci. Ancora però non riesco ad ammettere di essere innamorato. Veronica mi piace molto, ma continuo a credere che non potremo avere un futuro. Finché a gennaio, improvvisamente, mi avvisa che deve partire per la Cina e che starà via qualche mese. Deve tornare a casa per il Capodanno cinese, perché sua nonna non sta molto bene. Ma io sono sicuro che non tornerà, o che comunque le cose fra noi stanno già volgendo naturalmente al termine. Il tempo e la distanza faranno il resto. L'accompagno a Malpensa, la saluto con un ultimo languido bacio e da quel momento tutto si circonda di nebbia. Ma non per lei, evidentemente. Veronica mi invia foto, video di casa sua in Cina, mentre io le rispondo a malapena. Mi sveglio e trovo lunghi vocali in inglese e faccio fatica a risponderle. Nella mia testa ho deciso che devo approfittare di questa lontananza per separarmi da lei, per mettere fine a questa relazione che non ci porterà da nessuna parte. Mi ripeto che non parlare la stessa lingua per me è un ostacolo insormontabile. Veronica è intelligente, orgogliosa. Se smetto di scriverle, probabilmente capirà, sentirà il mio distacco. E infatti, passano 2 settimane e non mi arrivano più suoi messaggi. È fatta, penso. È finita. Meglio ora che non siamo ancora così presi. Meglio ora che siamo solo all'inizio di qualcosa che non potrà crescere mai davvero. Dovrei sentirmi sollevato, ma non è così. In verità mi sento sconfitto. E allora vado sul suo profilo Instagram e guardo le foto della sua vita in Cina e mi convinco però che ho fatto bene. Come avremmo mai potuto andare avanti? E poi, se sua madre la costringesse a restare nel suo paese, io non la rivedrei mai più, perché io non potrò mai andare in Cina. Mi ripeto che la nostra storia, in fondo, è stata una bella avventura, ma non una storia. Per questo inizio a frequentare altre ragazze e mi convinco che sia giusto così. La cosa strana, però, è che con queste ragazze che parlano la mia stessa lingua non riesco comunque a lasciarmi andare. Nemmeno con loro riesco a comunicare, mi chiedo se allora sono io o se per caso non riesco a dimenticare Veronica, perché forse era qualcosa più di un'avventura. Dopo un mese continuo a pensare a lei. Vado sul suo profilo Instagram ed eccolo lì, un video in cui canta. La sua voce bellissima, spezzata dalle lacrime, mi arriva come uno schiaffo. «I would stay forever if you say Don't go. Sarei rimasta per sempre se tu mi avessi detto di non andare. Mi sento vacillare, con il cuore in gola, terrorizzato dall'idea che Jia Li sia ormai stanca della mia indecisione, lei che già una volta mi ha dimostrato di essere disposta a mettersi in gioco con me fino in fondo, cerco di calmarmi, di trovare una soluzione. Studierò l'inglese e anche il cinese, penso. Basta inventarmi scuse per non vivere. Afferro lo smartphone e digito piano. Mi aiuto con Google Traduttore e le scrivo un messaggio. Ni hao ma, come stai? Abbastanza bene, risponde lei, dopo un tempo che mi appare infinito. Sorrido felice. Mi rendo conto che è solo questa già la risposta. Io che mi metto a studiare la sua lingua e lei la mia. Cosa c'è di così impossibile? Può davvero essere questo a fermarci? È sempre la paura che blocca. La paura di sbagliare, di fidarsi, di non essere capiti, che nel nostro caso è una possibilità più che concreta. Ma nella vita, se non si va, non si vede. Se non osi, non ottieni nulla. E così smetto di fingere di non aver paura e di non provare nulla e glielo scrivo. Un po' in italiano, un po' in inglese. E lei risponde soltanto «Waini!». Quando su Google mi appare la traduzione, quasi quasi mi metto a piangere. Ti amo anch'io, ammetto, finalmente. Jia Li è tornata in Italia. Stiamo insieme da 6 mesi ora. In questo momento siamo su un traghetto per la Sardegna. Sono le nostre prime vacanze insieme. È sempre abbastanza complicato capirci fino in fondo, ma forse non lo è per tutte le coppie. Per il momento andiamo avanti e vediamo dove il vento e l'amore, chiaramente, ci spingeranno.